E la chiamano estate. L'informazione prima di tutto.
Stanno arrivando numerosi messaggi sulla questione sull'andamento demografico della città di Firenze, in particolar modo del centro, interessanti, ne parleremo dopo, 366-6260-155, commentandoli insieme. Ora però ci dedichiamo un attimo di attenzione alla vicenda del coronavirus, e segnatamente su quello che è accaduto in Lombardia. Sapete che in Lombardia c'è la metà delle vittime di coronavirus, di Covid-19 in tutti Italia, 16.824 a ieri, sostanzialmente la metà, un po' meno della metà, con una mortalità dello 0,16%, mentre quella nazionale è lo 0,059. E peraltro in Lombardia si concentra il 2,38% di tutte le morti del mondo del coronavirus, in una regione che ha solamente lo 0,15% della popolazione mondiale. Quindi sono cifre davvero incredibili. Rispetto a queste cifre, voi sapete che la verità ufficiale, quella che è stata ripetuta anche ieri dal ministro Speranza, che sostanzialmente il modello italiano è il modello che tutto il mondo ci invidia, che tutto è stato fatto nel miglior modo possibile e che anzi gli interventi che sono stati fatti sia per la quantità sia per la qualità, che anche per la tempistica, hanno determinato il fatto che ci siano state meno vittime di quelle che ci sarebbero potute stare qualora non si fosse mosso in questo modo il sistema sanitario italiano, e in particolar modo il Ministero della Sanità, il governo, eccetera eccetera. Questa, diciamo, è la versione ufficiale, però sappiamo che a questa versione ufficiale alcuni non credono. Ci sono delle inchieste in corso, particolarmente importante l'inchiesta aperta dalla Procura di Bergamo, ma non è l'unica, e nel frattempo i parenti delle vittime del coronavirus in Lombardia hanno creato un comitato che si chiama Noi Denunceremo, molto attivo, e noi siamo collegati con Stefano Fusco. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, salve.
Fusco, partiamo innanzitutto dal motivo che vi ha portato a creare questo comitato.
Allora, il motivo è molto semplice. Io ho perso mio nonno l'11 di marzo per via del Covid, è stato uno dei tanti anziani che sono morti in un RSA, e insieme a mio papà ho avuto quest'idea di creare un gruppo Facebook, quasi per gioco inizialmente, un po' per creare uno spazio per ricordare mio nonno, perché purtroppo, come voi sapete, il Covid ci ha tolto anche questa possibilità, quindi di stare in famiglia, di fare un funerale, eccetera, di elaborare il lutto, diciamo. E dall'altra parte per vedere se c'erano altre persone che, come me e mio papà, pensavano che la gestione del Covid in Lombardia, ma in particolare a Bergamo e Brescia, non fosse stata gestita correttamente, e abbiamo avuto ragione di credere che c'erano altre persone, perché attualmente il nostro gruppo conta 60.000 membri, quindi diciamo è un'opinione abbastanza diffusa qua.
Cosa contestate voi rispetto alla versione ufficiale, per così dire?
Ma allora, noi non contestiamo niente, noi vogliamo semplicemente sapere la verità, nel senso, è sotto gli occhi di tutti che il virus sia ormai purtroppo in tutto il mondo, ma come diceva lei prima, solo in Lombardia ha avuto dei numeri paragonabili a quelli di un massacro. Cioè il fatto che ci sia la metà dei morti italiani nella sola provincia lombarda, pur non avendo la provincia lombarda la metà degli abitanti italiani, già questo dovrebbe essere un dato. Noi vogliamo solo capire se è stata una tragica fatalità che purtroppo ci ha colpito, oppure se qualcuno aveva la possibilità e la responsabilità, non dico di evitare, ma quantomeno di contenere questa situazione. E la cosa non è stata fatta, per questo ci affidiamo alla magistratura. Sarà lei a dirci.
Sì, assolutamente. Però quali sono i dubbi che voi avete a riguardo?
Ma allora, il dubbio che ha praticamente qualunque bergamasco e può chiedere a qualunque mio concittadino è: si ritorna sempre il 23 febbraio, perché qui non è stata fatta una zona rossa come è stata fatta due giorni prima a Codogno, quando è stato individuato il virus. A Codogno abbiamo individuato il virus, abbiamo immediatamente chiuso l'ospedale e creato una zona rossa nel paese. Due giorni dopo abbiamo individuato il virus ad Alzano Lombardo, ma sebbene si dica che il protocollo d'azione fosse unico, non è stato utilizzato lo stesso identico protocollo, perché il pronto soccorso è stato chiuso e dicono essere stato sanificato in sole due ore contro i quattro giorni di Codogno, e soprattutto non è mai stata fatta una zona rossa in un paese molto popolato, molto industrializzato, attaccato praticamente a Bergamo, perché Alzano e Nembro non sono due paesi, sono fondamentalmente due quartieri di Bergamo. Quindi dal momento in cui noi abbiamo individuato il virus al giorno in cui è stata messa in lockdown l'intera Lombardia, si parla dell'8 di marzo, lì sono intercorse 2 settimane dove per tutti noi bergamaschi la vita è continuata normalmente. Andavamo a lavorare, andavamo al cinema, andavamo a fare shopping, andavamo al ristorante, e questo probabilmente ha permesso una diffusione a macchia d'olio del virus soprattutto nella provincia di Bergamo e di Brescia.
Peraltro, se non erro, diciamo, la zona rossa, e poi è stata istituita l'8, lasciava la libertà di mobilità tra i comuni lombardi.
Non, cioè, solita autocertificazione con comprovati motivi, uno era libero di muoversi oltre anche il suo comune, quindi parliamo di una regione dove ci sono 11 milioni di persone, facendo due conti.
Quindi il mancato tempestivo intervento nella zona di Alzano, immaginiamo anche di altri. Poi c'è la questione delle attività produttive, no? Che non si sono fermate, molte non si sono fermate nemmeno dopo l'istituzione della zona arancione per tutto il paese. Alcune sono andate avanti fino al 26 marzo, se non sbaglio.
Sì, esattamente, c'è anche questo punto da toccare, che tantissime aziende, anche non che producono materiali di prima necessità, sono, come dice lei, rimaste aperte. Quindi gente in fabbrica, gente che lavorava a stretto contatto l'una con l'altra, dispositivi di protezione individuale relativamente scarsi, quindi comunque anche questa cosa qui ha portato i suoi risultati, purtroppo. Ma diciamo che in tutta la situazione ci sono stati tantissimi piccoli errori che, messi insieme, hanno concorso a creare questo massacro che ci siamo trovati davanti.
Per quanto riguarda le RSA, che sono un punto particolarmente dolente, perché gran parte delle vittime che purtroppo si contano in Lombardia sono afferenti appunto alle residenze sanitarie assistenziali, che tipo di notizie avete? Che tipo di segnalazioni vi danno i vostri iscritti?
Beh, allora, sulla RSA l'indagine è ancora in corso, siamo chiaramente in fase di raccolta delle prove preliminari. Noi su questo tema puntiamo tanto il dito sulla, a mio avviso, famigerata delibera della Regione Lombardia, che ha imposto di portare pazienti leggermente positivi all'interno dell'RSA come luogo dove farli passare, diciamo, la fase terminale della malattia. Ora, a mio avviso, io non sono un medico, ma l'idea di mandare un paziente ammalato di una malattia infettiva di cui non conosciamo praticamente nulla all'interno di una struttura che è adibita agli anziani, alle persone oncologiche, alle persone deboli, mi sembra veramente come gettare un cerino in una fabbrica di fuochi d'artificio.
Secondo voi chi ha maggiore responsabilità, qualora ci siano verificate delle responsabilità dall'inchiesta, evidentemente? La regione, il governo?
Noi non siamo nessuno per poterlo dire, ognuno qua ha le sue opinioni politiche, chiaramente. Io, per non saperne leggere né scrivere, faccio riferimento sempre alla legge 883 del 1978, la quale dà la possibilità, in caso di emergenza per questioni di salute pubbliche, sia al sindaco che alla regione che al Ministero della Salute di istituire una zona rossa. Quindi, ripeto, pur non essendo io né un giudice né un avvocato...
Potevano intervenire entrambe, nessuno dei due è intervenuto.
In questa legge ci sono 3 personalità che sì, avevano l'autorità per poter fare questa zona rossa, per operare questa scelta.
Peraltro, non stiamo parlando di una cosa di poco conto, perché stiamo parlando di un lasso di tempo di una ventina di giorni. Cito questo articolo, è stato pubblicato ieri da Ernesto Burgio, che è uno dei massimi esperti di pandemie a livello mondiale, che indica proprio nella fase iniziale delle pandemie il momento cruciale, cioè non prendere delle scelte utili nelle ore immediate all'allarme, figuriamoci nei giorni immediati all'allarme, determina poi tutto il corso successivo, perché tutto quello che dopo si è verificato in Lombardia come altrove si è sostanzialmente deciso proprio in questi giorni in cui c'è stato questo balletto di responsabilità. Naturalmente poi saranno i tribunali a decidere, questo nessuno si vuole sostituire, però intanto voi, sempre per non sapere né leggere né scrivere, come lei ha detto, utilizzo l'espressione perché la utilizziamo anche qui in Toscana, vi siete rivolti alla Comunità Europea, alla Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ed anche al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Robert Rangar-Spanò, per dire, insomma, state attenti a questa vicenda, non vorrei che
Esatto, noi abbiamo chiesto alla Commissione Europea semplicemente di supervisionare l'indagine in corso, non perché non ci fidiamo della magistratura, anzi abbiamo un ottimo rapporto con loro, ma perché purtroppo siamo stati abituati in Italia che il nostro establishment politico è molto bravo a trovare capri espiatori o addirittura a insabbiare determinate indagini. Quindi vogliamo dare un ulteriore aiuto alla magistratura facendo sì che un organismo sovranazionale possa vigilare su questa indagine, che a mio avviso è l'indagine più importante dell'Italia repubblicana probabilmente.
Anche perché abbiamo celebrato recentemente l'anniversario della strage di Bologna, lamentandoci tutti del fatto che ancora non esista una verità sui mandanti, ad esempio le morti di coronavirus in Lombardia sono 8 volte quello che è accaduto a Bologna, evidentemente. Quindi insomma serve a portare l'attenzione, ed è questo che noi vogliamo fare anche da una regione in cui le cose sono andate evidentemente molto meglio per tutta una serie di motivi. Poi anche qui ognuno ha la sua opinione, conta poco. Ci può raccontare in conclusione qualche vicenda, qualche episodio, qualche storia particolare che va nel senso delle perplessità che voi avanzate?
Allora, di storie ce ne sarebbero a migliaia da poter raccontare. Invito chiunque a fare un giro sul nostro sito Facebook, che è pubblico, potete consultarle liberamente voi. Me ne viene in mente una su tutte: una ragazza che ha perso il papà, signore sano, senza patologie, di 65 anni, ricoverato quando ormai la sua situazione si aggirava intorno ai 60 più o meno, non visitato dal suo medico di famiglia. Quando è arrivata l'ambulanza finalmente per ricoverarlo in ospedale, l'ambulanza era di appoggio, non era neanche di Bergamo, e hanno chiesto alla famiglia indicazioni per andare in ospedale perché loro stessi non sapevano dove si trovasse l'ospedale. Ecco, questo per me è un esempio di come la situazione era caotica e confusionaria in quei giorni qui a Bergamo.
Senta Fusco, Stefano Fusco del Comitato Noi Denunceremo, la partita famosa Atalanta-Siviglia, Valencia, di cui tanto si parla, secondo lei ha avuto un'importanza o no?
Assolutamente sì, purtroppo in quei giorni lì, si parla del 19 di febbraio, gli unici casi di coronavirus in Italia erano i 2 cinesi allo Spallanzani a Roma, non era ancora stato individuato il caso di Codogno, quindi probabilmente siamo stati un pochettino sotto il livello di guardia, diciamo. Purtroppo quella partita è stata come un detonatore, perché tantissime persone che erano presenti si sono successivamente ammalate e molte sono anche addirittura morte. Ci sono delle persone che pensano che la partita non sarebbe dovuta essere giocata.
Anche qui perché eravamo già in quel limbo in cui alcuni avevano sospeso, altri si giocava già a porte chiuse, se non sbaglio, in molti posti, quella invece fu giocata tranquillamente al Meazza con il pubblico presente.
Esatto, ma guardi, glielo dico io che ci ho vissuto nel centro di questo tsunami, forse per paura, forse per esorcizzare il problema, noi abbiamo sempre cercato di vedere il virus come una cosa lontana, cioè io abito a 10 km dal Zanne Nembro, quando ho sentito che il virus era stato trovato nell'ospedale lì, ho detto ma sì, è 10 km in là, è in un'altra valle, è lontano, cioè si cercava di tenerlo lontano psicologicamente, perché forse sotto sotto già ne avevamo paura di questa cosa.
Un'ultima domanda riguarda il fatto che molti medici di base, ne parlavamo ieri col direttore del pronto soccorso qui dell'ospedale di Torregalli di Firenze, ma è notizia nota, insomma si trova tranquillamente in rete, avevano parlato e segnalato queste polmoniti atipiche già da dicembre, se non sbaglio. Tuttavia il caso 1 di Codogno, il paziente 1 di Codogno viene scoperto grazie alla segnalazione di un anestesista, nemmeno diciamo di un virologo.
Ricordiamoci che l'anestesista ha infranto un protocollo per fare il tampone a questo paziente, perché se non fosse stato per la sua...
Non gliel'avrebbero fatto. Anche questo ci rende conto di una, diciamo, di qualcosa che non ha funzionato nella catena di comando, perché è evidente che in presenza di un piano pandemico del 2012 che diceva delle cose precise che andavano fatte, non è stato fatto assolutamente nulla di quello che veniva previsto.
Ma a parte il mancato aggiornamento del piano pandemico, che vabbè, questo è un tema su cui si può dibattere per ore, ma l'Unione Europea stessa stava già lanciando dei campanelli d'allarme agli Stati membri il 17 di gennaio, quindi parliamo ancora prima dello stato di emergenza italiano. La Comunità Europea aveva indetto una riunione urgente dove aveva invitato i rappresentanti di ogni Ministero della Salute degli Stati membri. L'Italia non c'è andata perché ufficialmente il nostro funzionario non ha letto la mail di convocazione. Quindi anche questa cosa qui, nel momento in cui tu sei preposto a fare quel lavoro, io mi aspetto che quel lavoro tu lo faccia bene, perché hai una grossa responsabilità. L'Unione Europea ti ha chiamato per una riunione urgente sulla salute pubblica, sulla questione Covid, e tu non leggi la mail, insomma.
Allora, guarda, Fusco, è arrivato un messaggio molto indicativo di Carlo, che lo faccio commentare a lei, perché è la classica risposta di chi oggi, in realtà non da oggi, perché chi nutriva dubbi sulla gestione li nutre da tempo, di chi oggi dice, vabbè, Carlo dice questo: so di essere cinico, ma anche se sicuramente errori e mancanze ci saranno stati, è facile indicarli oggi, molto meno al momento. È proprio così?
Beh, allora, come dicevo prima, io non sto dicendo che se avessimo gestito correttamente la situazione non avremmo pianto i morti, ne avremmo avuti sicuramente come ci sono stati in tutto il mondo, ma molto probabilmente non ne avremmo avuti 16.000 solo in due province, cioè la metà dei morti italiani concentrate in due province che non rappresentano la metà della popolazione italiana. Quindi è vero che in quel momento eravamo tutti spaventati, non sapevamo cosa fare, non c'erano linee di azioni precise. Ma è vero altresì che altre regioni o addirittura altri stati hanno saputo gestire meglio la cosa. Io dico sempre, non ne faccio una questione politica, ne faccio una questione di persone.
No, ma prendiamo, assolutamente, poi va detto, Fusco.
Prendiamo la Lombardia, sono due regioni, tutte e due a guida Lega, eppure alla luce dei fatti
i risultati sono opposti,
ha gestito molto meglio il contagio.
Peraltro va anche detto che questa cosa del senno di poi, no, per semplificare, è una cosa che va bene per un cittadino normale, ma non per le autorità preposte che sono pagate e indicate per fare quel lavoro lì, cioè sorvegliare, fare. Cioè, io posso non riconoscerlo un virus, posso anche capire, non capire come gestirlo, ma abbiamo fior di comitati tecnici scientifici che dovrebbero occuparsi di questo, no?
Guardi,
credo.
Le cito Spider-Man, che è uno dei miei film preferiti, dove dice: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Nel momento in cui, le faccio un esempio, Gallera va in TV a dire no, noi non possiamo fare la zona rossa, è compito dello Stato centrale farla, e dopo una settimana se ne esce dicendo ah no, è vero, ho controllato e c'è una legge che mi permetteva di fare la zona rossa, io questo non lo accetto, perché tu sei l'assessore al welfare della regione più importante d'Italia e oltretutto sei anche un avvocato. Tu ti eri tenuto a saperla questa cosa qua, non hai potuto far passare una settimana dove sono morte migliaia di persone prima di dire ah sì, in effetti potevo farlo. È inconcepibile questa cosa, per come la vedo io.
E poi stiamo parlando, come abbiamo detto, non di 2 o 3 giorni, ma di un lasso di tempo di una ventina di giorni, che non è poco, non è poco, avendo già dei campanelloni di allarme,
esatto,
che provenivano dalla Cina. Va bene, grazie Stefano Fusco. Noi seguiremo naturalmente la vicenda, perché riteniamo esattamente come lei che è dovere dello Stato italiano fare chiarezza, ed è dovere dei cittadini italiani pretendere che venga fatta chiarezza su questa, è la più grande strage dell'Italia repubblicana, quindi possiamo tranquillamente.
Più morti che nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, per fare un paragone.
Grazie Stefano Fusco,
grazie,
buona mattinata.
Buona mattinata, arrivederci.